gioco. Salve popolo di GS Radio e bentrovati a una nuova puntata di Formula One After Race. Oggi parliamo del Gran Premio d'Austria, sempre qui a tenervi compagnia il sottoscritto Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e poi il nostro grandissimo Simone Andreoli.
Ciao Daniel, un saluto a tutti.
Allora Simo, oggi parliamo del weekend, del lungo weekend che si è vissuto a Spielberg in Austria, che chiaramente non parliamo del regista, di Steven, ma del circuito. Perché lunghissimo? Perché in questa gara si è corsa anche la sprint race e quindi le qualifiche sono state anticipate al venerdì. Il sabato prima ci sono state le qualifiche shootout per la sprint, poi la sprint stessa che ha visto, guarda caso, trionfare Max Verstappen davanti a Perez, terzo il nostro Carlos Sainz, e sul gradino del podio della gara più o meno, quindi della domenica, più o meno siamo andati lì vicino a fare un bis di quello della sprint, perché chiaramente ha vinto anche in questo caso Verstappen. Secondo però è stato il secondo posto è stato preso dal nostro Charles Leclerc, e invece il terzo gradino del podio è andato a favore di Perez, che ha rimontato nonostante nelle qualifiche del venerdì, per una cancellazione del tempo a causa del track limits violato, si era visto escludere dal Q3. Ma ragioniamoci un attimino, perché la classifica recita chiaramente che Verstappen è in testa, tranquillo, sarebbe in testa da solo anche nella costruttori, immaginate un po' quanti punti c'ha in più rispetto agli avversari. Secondo posto di Perez, terzo di Alonso, quarto di Hamilton, poi arrivano le Ferrari con Sainz e Charles Leclerc, e per quanto riguarda invece la classifica costruttori, nemmeno a dirlo, prima la Red Bull, seconda Mercedes con tallonata da Aston Martin, e poi la Ferrari che sembra aver avuto un passo migliore e sembra essersi ripreso un attimino. Io comincerei da qui, Simo, se tu sei d'accordo, ad analizzare un attimino questa seconda gara più o meno positiva della Ferrari, perché comunque con Carlos abbiamo fatto il terzo posto nella sprint, con Charles il secondo nel Gran Premio, poi in realtà Carlos avrebbe pure chiuso al quarto posto il Gran Premio se non fosse stato che due o tre ore dopo la fine del GP la Aston Martin ha fatto ricorso ai commissari di gara, che non avevano visto solo 1200 immagini di ulteriori track limits violati, oltre agli 8000 che hanno segnalato tra prove libere, qualifiche, shootout e sprint race e durante la gara stessa. E quindi Sainz non solo si era preso 5 secondi di penalità in gara come Hamilton, ma a Sainz, a Hamilton, ad Ocon, ad altri piloti sono stati affibbiati post gara 10, 15, 30 secondi nel caso di Ocon. 10 secondi sono stati dati ad Alonso, ad Hamilton e a Sainz, e quindi Sainz da quarto è stato retrocesso sesto ed Hamilton è stato retrocesso ottavo nella classifica del GP della domenica. Ok, spero di aver riassunto un attimino tutti gli argomenti, e quindi cominciamo, come dicevo, un attimino dalla Ferrari, che comunque prima con Carlos sia il sabato sia la domenica, perché Charles il sabato è stato un po' un assente ingiustificato e se l'è detto anche lui stesso, invece poi in gara è riuscito a mantenere la seconda posizione. Come hai visto la rossa, Simo?
Allora, voglio fare prima un attimo un off topic, riagganciandomi alla questione della penalità. Mi piacerebbe se tu questa puntata la intitoli penalità un tot al chilo, praticamente quello è successo. Per quanto riguarda la Ferrari, sì, segnali di ripresa che arrivano un po', diciamo, dopo quella simil battuta fatta dai vertici Red Bull, in cui si preoccupavano degli aggiornamenti che Ferrari poteva portare. Sembrava effettivamente una presa in giro, però chissà come andrà a finire la situazione di quest'anno, perché comunque il campionato praticamente è finito, soprattutto quello costruttori.
Non c'è, ma anche quello piloti, dai, anche quello piloti. Dai,
però quello piloti, sai, uno può ancora sperare che a un certo punto per stare per scazza con tutti, e quindi... Però...
ma è un po' dura.
La situazione è un po' migliore rispetto all'inizio stagione. Mi fa strano vedere Leclerc che ancora non è riuscito a trovare una quadra del sabato, perché alla fine è un po' da Monte Carlo che si sta riportando una situazione in cui il sabato sembra abbastanza nervoso, per poi dopo forse godersi di più la gara, no? E andare meglio. Carlos dall'accanto suo ha fatto una gara bellissima ieri, c'è stata perché stiamo registrando di lunedì ovviamente, c'è stato il bel duello con Perez, purtroppo perso da Sainz, ma non penso per la mancanza del pilota, ma là perché l'auto comunque è molto migliore quella della Red Bull rispetto alla Ferrari, però è riuscito a difendere Leclerc come lo scudiero che dovrebbe essere dal probabile arrivo della Red Bull di Perez, quindi tanto di cappello a Sainz. Ora c'è solo da capire se quest'ottima gara di Sainz non potrebbe poi far generare quei malumori, dei classici del me lo potevate far superare a Leclerc perché andavo più veloce, eccetera, eccetera. Non sembrano i tipi due piloti, però qua alziamo le mani perché comunque non si può mai sapere quello che può succedere.
Ah, eh sì,
Ma
anche perché, scusa se mi introduco un attimino, solo per dire che questo è già il secondo Gran Premio di fila, dopo quello del Canada, in cui viene comunicato a Leclerc, che pur avendo dietro di sé il compagno di squadra, che questi, quindi parliamo di Sainz, non lo attaccherà, e quindi viene comunicato a Sainz di non cercare il sorpasso su Leclerc. Quando in realtà, soprattutto ieri, nella prima fase del Gran Premio, Sainz sembrava averne di più. Tant'è vero che nella prima parte anche dello scontro con Perez mi ero emozionato perché Carlos, dopo il pit stop, addirittura aveva raggiunto e superato Perez. E io lì ho detto: no, sto guardando il Gran Premio di un altro universo. Sono anch'io finito nel metaverso della DC Comics o della Marvel, sono da un'altra parte. Che succede che la Ferrari riesce a superare quest'anno la Red Bull? Ok, vai avanti, scusa.
No, poi tra l'altro ci sarebbe anche il vecchio mantra dello sport motoristico in cui ti dicono che in teoria il tuo primo rivale è il tuo compagno di squadra. Quindi non fare una battaglia tra compagni di squadra è un po' un peccato, però allo stesso tempo Ferrari non deve pensare a questo in questo momento. Anzi, se poi deve riuscire a mantenere alto il morale di Leclerc facendolo arrivare davanti a Sainz, tanto di guadagnato, poi le voci di mercato si susseguono. Noi due personalmente ci abbiamo sempre poco creduto a quest'Audi che vuole puntare forte su Sainz, però purtroppo diciamo ci ha pensato la FIA a dare tanti argomenti ai giornali per i prossimi giorni, quindi
Sì.
fortunatamente a questo giro ce le risparmiamo. Se però permetti,
Sì, dici.
c'è da fare una lode a Hülkenberg per la gara di sabato.
Sì, assolutamente.
Ho sperato tantissimo che finisse a podio, però purtroppo non ce l'ha fatta. Poi è entrato per cambiare le gomme perché comunque la pista si era asciugata, però quanto meriterebbe un podio Nicola, prima o poi dovrà succedere, speriamo che, però purtroppo l'AS, poi ecco qui, anche qua, l'AS è motorizzata Ferrari, non si sa quanto sia simile a livello di progetto rispetto alla Ferrari, sembrano anche lì che fanno due sport diversi, però è capitato, diciamo così, è capitato, non sarà sempre così. Poi c'è da tirare un po' le orecchie ad Alonso, se permetti sempre, perché è sparito. Io questo Gran Premio, il primo Gran Premio non l'ho visto Alonso, ma neanche sai dei suoi team radio famosi.
Sì.
E Russell ha sempre ingiustificato più degli altri. Poi la gara, purtroppo sì, è stata una sinfonia di Verstappen, ma ormai ce l'aspettavamo, ce
Vabbè.
l'aspettiamo. Però probabilmente perché il tracciato austriaco mi piace un po' più di quelli che abbiamo affrontato in questo inizio di stagione, la gara è scivolata un po' meglio. Però non so quanto in realtà, ma là sono preferenze personali.
Ma guarda, oggettivamente pure a me sta simpatico il circuito di Spielberg o Red Bull Ring, come è stato ribattezzato da quando l'ha acquisito proprio la Red Bull. Ecco, più che altro, intanto volevo sottolineare anch'io l'ottima prestazione di Hülkenberg, che comunque ha chiuso in sesta posizione nella sprint, ed era pure partito con una penalità di 3 posizioni in griglia sulla sprint, per quanto lui avesse conquistato addirittura la prima fila sulla pista. E poi quella penalizzazione l'ha fatto partire un po' indietro. Ieri invece in gara si è dovuto arrendere perché la macchina lo ha piedato a un certo punto e quindi non ha potuto fare altro. Però ha avuto una gara gagliarda, se così si può dire, il sabato, e quindi tutti i punti meritati sia per lui che per la Haas. Per quanto riguarda la gara in se stessa, oggettivamente, come hanno sottolineato tantissime volte, anche perché involontariamente erano portati a farlo dalle decisioni dei commissari di gara, i telecronisti di Sky, perché io la gara l'ho vista lì, chiaramente, e cioè, tutti questi track limits, cioè, non sono possibili. Lo stesso Sainz, come tanti altri piloti, lo stesso Verstappen, Hamilton, Leclerc, tanti altri hanno parlato a sfavore di questi track limits, perché è chiaro che se, come ha detto Sainz, se i 20 piloti più forti al mondo, magari ne togliamo uno o due, dai, che sono in Formula 1, e tutti e 20 non riescono a rispettare questi track limits in quella pista, vuol dire che quei track limits sono messi male, cioè vuol dire che la macchina ti porta a dover necessariamente fare una linea differente, perché altrimenti rischi di perderla, di andare a sbattere e via dicendo, cioè. E io sono d'accordo, nel senso che è vero che non sono un pilota di Formula 1, sono un pilota amatoriale nel mio piccolo, e anzi settimana prossima andrò a registrare la prima parte di GT Talent, però chiaramente non sono a quei livelli, ci mancherebbe altro. Però è vero che determinate traiettorie ti portano con la forza centrifuga, con la forza G, a derapare o comunque a dover allargare determinati punti del circuito. Quindi se tutti vanno lì, non è mai possibile che appunto tutti i piloti di Formula 1 del Gran Premio abbiano fatto questo errore per 5, 6, 10, 12 volte in una gara, più nelle qualifiche, più nelle libere. Cioè, dai, non è possibile. Quindi mi pare più che giusta la dichiarazione di Sainz e di quasi tutti gli altri piloti del Circus, che i commissari a Spielberg devono rivedere un attimo sta cosa, perché cioè, è stato un gran premio a chi prendeva meno penalizzazioni.
E là ha vinto Ocon, però comunque, perché anche sì, in classifica generale sulle penalità si sta portando molto avanti.
Sì, Ocon è stato quello più penalizzato di tutti. Non mi ricordo se durante il Gran Premio avesse avuto altre penalità, ma dopo il Gran Premio gli sono stati dati 30 secondi.
Ha recuperato quelle che non ha preso durante la gara, eventualmente.
Cioè, no, una cosa assurda.
Parlando sempre della commissione gara, diciamo anche di come sono state gestite le penalità, non si è capito il perché Verstappen non sia stato penalizzato anche lui per impeding su Hamilton il sabato durante le qualifiche,
mentre Leclerc sì, che era in traiettoria per entrare in box, non poteva far altro.
Esatto.
Quindi, altre cose.
Però da un lato voglio anche capire, sai, gli diamo o non gli diamo la penalità a Verstappen, cambiava poco. Va bene, accettiamola come parziale giustificazione. C'è un problema però relativo ai track limit, ne abbiamo parlato prima un attimo fuori onda.
Sì.
I track limit, per quanto sì, il ragionamento dei piloti è giustissimo, e tra l'altro sono track limit relativi anche comunque a dimensioni differenti di monoposto, perché non penso siano cambiati i track limit da quando le monoposto hanno aumentato di dimensione, quindi con tutto un gioco di fisica differente in corsa. Però se da un lato li voglio ritenere più che giusti sul tempo in qualifica, perché tu in qualifica devi fare un giro perfetto, in gara invece ci sono altri fattori che possono incidere sul, diciamo, allentare un po' la mano. Però allo stesso punto, il modo in cui viene portata la penalità si basa sull'avvisare il pilota che sta facendo degli errori in pista. Guarda, stai allargando troppo la traiettoria, lì hai tagliato. E dopo il quarto warning scatta la penalità, come è successo in gara a chi l'ha presa. Dare questa penalità al termine della gara per aver oltrepassato i track limit, ma se non mi hai dato l'avviso durante la corsa, per me io stavo correndo bene.
Sì, è un punto di vista molto giusto, secondo me, quello
poi,
che hai appena espresso.
Poi se la penalità, poi tra l'altro la penalità è arrivata su richiesta dell'Aston Martin, non è arrivata perché la FIA ha deciso a un certo punto andiamo a rivedere la corsa perché è capace che abbiamo sbagliato, ce li siamo persi. No, è stata l'Aston Martin che ha fatto una richiesta giustamente perché Hamilton è arrivato davanti a Alonso, no, probabilmente comunque avrebbe perso punti in classifica costruttori
Rispetto
rispetto
alla
alla
Mercedes.
Mercedes, quindi giustamente ha fatto, tra virgolette, giustamente ha fatto ricorso. Però siamo lì, se l'Aston Martin adesso deve incominciare a bere le palle perché non riesce più ad arrivare a podio. E poi voglio vedere, lei è l'unica che non ha fatto track limits, oddio, c'ha il pilota perfetto per me, però non penso che Alonso non abbia sbagliato neanche mezza volta durante tutto il Gran Premio.
No, credo che anche lui qualche track limits l'abbia superato, però in quantità minore. Però ecco, il discorso è questo. Si diceva appunto durante il Gran Premio di aggiungere eventualmente della ghiaia, così se vai oltre, chiunque è sicuro che quella monoposto non ha guadagnato tempo nell'andare più larga, perché una volta che vai sulla ghiaia crei solo problemi alla monoposto. E di sicuro non guadagni, perché questo è accertato. I direttori del circuito hanno risposto che non possono aggiungere ghiaia perché lì si corre anche il motociclismo, sia la Superbike, mi pare anche la Superbike, comunque c'è la MotoGP, la Moto2, la Moto3, e quindi non sarebbe plausibile per le moto. Invece i piloti del motociclismo hanno risposto che per loro andrebbe bene perché non gli creerebbe problemi più di tanti.
No, ma poi tra l'altro non penso corrono a distanza di qualche minuto nel
Ah, sì.
motociclismo e le monoposto, quindi ci sarà il tempo di cambiare un attimo. Vabbè.
Sì, insomma, la situazione lì a Spielberg, che ha rinnovato il contratto con Formula 1 fino al 2030, deve essere un attimo risolta, perché se rinnovi con Formula 1 fino al 2030 ti devi adeguare a Formula 1. Non è mai possibile che un Gran Premio, che in realtà, come abbiamo già detto all'inizio, è su un bel circuito, quello dell'Austria, che qualche anno fa è stato corso anche come Gran Premio di Stiria durante la pandemia, oltre che come Gran Premio d'Austria, che venga rovinato dalle decisioni dei giudici di gara, che, vabbè, pienamente d'accordo, se c'è un regolamento lo devono applicare, per carità, però ritorniamo lì, non è mai possibile che 20 degli uomini più bravi a guidare una monoposto in tutto il mondo, che tutti e 20 facciano 80 track limits a botta nel weekend. Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel regolamento, perché non possono essere tutti pirla, soprattutto gente
Esatto.
che ha vinto un mondiale, o magari chi non l'ha vinto, che è arrivata seconda, in seconda posizione nel mondiale. Comunque, cioè, sono sempre lì piloti capaci di guidare una macchina a 340 all'ora, voglio dire. Io non lo so fare, cioè, quindi rendiamoci un attimino conto di questa cosa qua. È un po' assurda come
Sì,
situazione.
voglio fare un attimo un discorso personale. Metti caso che uno la gara come me se l'è recuperata il giorno dopo, diciamo che poi dopo deve perdere più tempo ad andare a recuperare le notizie, un po'
Sì.
come se l'arrivo a gara fosse stato deciso in tribunale. È la gara che
Sì,
non si sta a
esatto.
fare. Avvisami prima delle penalità. Io poi, tra l'altro, non ti vuoi neanche spoilerare nulla dei risultati, quindi non vai a pensare che ci sono stati tutte queste magagne, diciamo così. Un po'
Infatti.
se, da, diciamo a livello di ridicolo, tra virgolette, sembra un po' la situazione che c'è stato nelle prime gare tra quando ad Alonso fu prima tolto e poi ridato il podio
Sì,
a
sì, sì.
discapito di Russell. Siamo a quel livello, anzi, qua forse è pure peggio, proprio perché quello che ho detto prima, ci sono dei warning, non ci sono stati durante la corsa, quindi il pilota non è avvisato del suo
Esatto.
comportamento in pista e per forza di cose lo protrae perché non mi hai avvisato che sto andando male.
Sì, anche perché si discuteva, e qui ormai chiudiamo la puntata di oggi, di questo Gran Premio, che appunto comunque la visuale del pilota che sta dentro una Formula 1 non gli permette di vedere bene se tutte e quattro le ruote hanno superato una determinata linea, perché comunque deve stare concentrato a quello che ha davanti, a non investire con l'auto che lo precede, a non farsi investire da quella dietro, a restare ok in pista, però come dicevamo prima, in determinate curve la forza gravitazionale ti porta, la forza G ti porta fuori, ti porta ad uscire in determinati punti, e tu non hai l'occhio come un computer che ti dice: ah, in questa frazione di secondo ho toccato con tutte e quattro le ruote la linea del track limits. Perché lì si parla appunto magari di una frazione di secondo, cioè non è che loro ci camminano per un rettilineo sano fuori dal track limits, si parla di una frazione di secondo o poco più. Quindi è normale che non se ne accorgano e che restino anche sorpresi quando gli viene comunicato: hai superato tre volte il track limits.
Sì. Poi tra l'altro, a livello di posizionamento di guida proprio dei piloti, ricordiamo che a inizio anno, causa sempre Alonso, abbiamo scoperto tra virgolette che loro non riescono a vedere le linee disegnate sulla pista per come sono posizionati all'interno dell'abitacolo. Sì. Quindi devono andare veramente a istinto. Come hai detto tu prima, se i 20 migliori piloti del mondo di istinto hanno sbagliato tutti quanti, forse qualcun altro ad aver sbagliato.
A fare il regolamento, cioè, mi pare più che logica come cosa. Ma comunque dai, staremo a vedere se verranno presi dei provvedimenti, soprattutto per il Gran Premio di Spielberg d'Austria, che ha questa problematica non solo quest'anno, ma già da qualche edizione. Noi per questa puntata di Formula One After Race abbiamo concluso. Vi ricordiamo che sono ancora disponibili tutte le puntate precedenti di After Race, ma anche quelle di Forza Azzurri. Con Forza Azzurri ci rivedremo più in avanti dopo l'estate, mentre invece abbiamo cominciato anche a trasmettere, ad andare online con The Racing Corner View, condotto da me e da Miss Alexis, che va in versione anche video. Anzi, ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno seguito la prima puntata, perché va su YouTube, su GS Radio, GS Television, tutte le varie piattaforme podcast come Google, Amazon, anche quella di Apple, e poi andiamo anche su Facebook, e su Facebook siamo stati seguiti da più di, almeno al momento quando ho controllato l'ultima volta, la prima puntata è stata visualizzata, è stata vista da più di 13.000 persone. Quindi grazie a tutti per il consenso che ci state dando, che state dando anche a Formula One After Race. L'appuntamento è comunque con noi, con Formula One After Race, per la settimana prossima, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Da Daniele Antonio Battaglia e da Simone Andreoli un ringraziamento ulteriore e il saluto per la settimana prossima. Ciao!